Buon pomeriggio, ben ritrovati. Io sono Carlotta Moccetti, con me oggi ci sono in regia tecnica Giuseppe Loi e al centralino Tania Ciriaco. Di cosa parleremo? Parleremo di un animale che se avete in casa sarete ormai stati stregati da lui, dalla sua indole, dai suoi vizi, dalle sue assurde abitudini, diciamo dal suo fare anche un po' snob, dal suo egocentrismo, però anche dalla sua bellezza, dalla sua eleganza, ma soprattutto dal grande affetto che sa regalare. Sto parlando del gatto. Oggi abbiamo in studio con noi la veterinaria Donata Ghiringhelli. Parleremo appunto di questo animale, cercando di conoscere qualcosa di più sul suo modo di comunicare, sulle sue irresistibili manie, sui bisogni di questo nostro amico pelosetto, il secondo per numero nelle nostre case dopo il cane. Buongiorno Donata.
Ma salve.
Donata, che è veterinaria, naturalmente si occupa di qualsiasi tipo di animale più o meno, è molto impegnata sul fronte gatti perché aiuta anche il GAR, l'associazione Gatti Randagi, con le sue cure, e quindi oggi parleremo di questo animale. Potrete fare tutte le domande che desiderate, sia per quanto riguarda gli amici che avete nelle vostre case, ma se avete delle questioni anche per i gattini randagi non esitate. Allora Donata, ognuno di questi gatti, come tutti gli animali d'altronde, ha proprio un suo carattere, bisogna imparare a conoscerlo, ogni animale è diverso dall'altro.
Ma certamente, io ho sempre un po' di difficoltà quando leggo, diciamo, io adesso seguo tanti social, perciò Instagram, Facebook, eccetera, e quando uno scrive, ma tanto il gatto s'abitua, ma tanto il gatto... Non è vero, ci sono dei gatti per esempio che magari vivevano di fuori, poi tu li chiudi in un appartamento e si abituano effettivamente. Ci sono i gatti invece che non si abituano mai, che restano infelici tutta la vita, che passano il loro tempo a saltare su e giù dalle finestre, a miagolare, a mettersi davanti alla porta, eccetera. Perciò si rassegnano al limite perché non possono uscire, ma non è che si abituano. La stessa cosa è quando si fa convivere più gatti. Ci sono gatti che con il tempo, la pazienza, a volte con anche subito, a volte con tempo e pazienza, si abituano a convivere con altri gatti o con un nuovo gatto. Ci sono invece gatti che assolutamente non sono fatti per vivere o convivere con altri gatti e che perciò comunque sono infelici fondamentalmente della situazione, o reagiscono magari, che so io, facendo la pipì, che so io, sul divano, sul letto, cose così, dove poi anche lì ci sono spesso proprietari che non hanno comprensione su questa cosa e dicono: ah, il gatto fa i dispetti. No, il gatto non fa i dispetti, il gatto è infelice, il gatto semplicemente è infelice di questa situazione
e te lo sta comunicando.
Esatto, la comunica e la comunica come può, e il suo comunicarlo spesso è appunto il fatto di dover fare marcature, la pipì in giro, cose così.
Beh, visto che si è proprio parlato dei luoghi comuni, uno che io sento spessissimo è il gatto è indipendente, fa quello che vuole lui, viene quando vuole lui, eccetera. Bisogna dire che, come tutti gli esseri viventi, vive di relazioni, quindi dipende anche come noi ci poniamo nei suoi confronti, quanto tempo gli dedichiamo, cosa facciamo, come ci relazioniamo con lui. Io vi faccio un esempio: conosco una persona, questo è forse un caso un po' estremo, però che sta talmente tanto col suo gatto e gli ha addirittura insegnato a giocare con la pallina. Questo gatto riporta la pallina come un cagnolino, sembra un gatto da riporto, insomma, quindi si può fare tantissimo con questi animali.
Beh, io ho visto spettacoli di circo con i gatti, spettacoli così dove gli hanno insegnato con pazienza e tempo a fare veramente tu. Dopo devo dire che il riporto di oggetti molti gatti ce l'hanno, non so come dire, se si possa dire genetico, però a me capitano gatti che fin da piccoli gli lanci la pallina e te la riportano. Perché quelli, certi sì, perché certi no, non lo so, però certi lo fanno. Probabilmente ha qualcosa a che fare con il fatto di portarti la preda e di fare cose così, non tanto su un addestramento. Poi sicuramente si può anche addestrare, che ogni volta che lo fa lo premi, perciò magari lo farà, o lo farà anche sotto su un comando, qualcosa così. Poi dipende anche dalle razze, ci sono razze che sono più facili più facili da addestrare, fra virgolette, o che sono di base più coccolone rispetto a delle altre. Poi c'è il gatto che assolutamente vuol sempre star fuori, c'è il gatto che vuol star sempre in braccio, ci sono addirittura dei gatti che proprio caratterialmente hanno bisogno di essere molto coccolati, eccetera, e che se noi li abbiamo e siamo molto assenti, magari si cercano un'altra casa. Abbiamo queste cose di volte, di gatti che cambiano casa e vanno in un'altra casa perché in questa casa c'è qualcuno che è sempre presente e loro invece si sentono soli. Da non confondere con una cosa che io trovo veramente, che andrebbe per mio, a mio vedere addirittura punito per legge, fino a un certo punto si può anche, e sono le persone che ogni volta che gli si presenta un gatto sul davanzale o nel giardino iniziano a nutrirlo e farlo entrare in casa, per quanto questo gatto abbia una casa sua. E la cosa è sempre: ma se mangia, ha fame, se viene dentro in casa è perché ci vuol stare, fino a un certo punto. Perché se il mio gatto stamattina esce di casa e va a farsi un giro di 2 ore e arriva nel giardino di un'altra casa, dopo queste 2 ore avrà anche fame, perché 2 ore che è un giro senza mangiare. Se adesso la persona che lo vede gli apre una scatoletta di qualcosa di sfizioso che magari a casa sua non riceve, perché magari a casa sua riceve qualcos'altro, il gatto la mangerà. Non vuole ancora dire che il gatto abbia fame o che il gatto a casa sua non riceva da mangiare o qualcosa così, e chiaramente facendo così poi magari il gatto che di solito, che so io, alle 5 torna a casa perché alle 5 riceve la sua pappa, ha lo stomaco pieno, l'ha fatto entrare, l'ha messo su un cuscino, c'è il riscaldamento, si fa il suo pisolino. Facendo così si insegna ai gatti, fra virgolette insegna, forse non è la parola giusta, a diventare dei gatti che non tornano più alle loro abitazioni. E ci sono purtroppo delle persone che gliela puoi dire in qualsiasi salsa, in qualsiasi lingua, in qualsiasi maniera, non la capiscono. Io faccio solo un esempio adesso con i miei gatti. Io dei miei gatti ho diversi randagini e poi ho dei Maine Coon. I Maine Coon sono gatti naturalmente, i miei perlomeno, sono dei gatti affettuosissimi, addirittura ne ho uno che va insieme con quelli degli aiuti domiciliari a trovare tutti i vecchietti del paese, così. Però poi loro tornano a casa la sera perché sanno che io torno, vengono a dormire nel letto con me, ricevono le loro pappe, eccetera eccetera. E ho avuto veramente delle discussioni l'anno scorso con un vicino di casa perché i miei Maine Coon non sopportano tutti i cibi, perciò io gli do soltanto certi tipi di cibi. Questa andava, gli comprava, non lo so cosa diavolo gli comprasse, che era qualcosa che i miei gatti dovevano trovarlo veramente buono di gusto, ma li ha mandati tutti in diarrea. E per di più i gatti non tornavano più a casa. Di quei litigi, di quelle discussioni, alla fine mi è toccato chiudere tutti i gatti in casa per 3 mesi. Non erano molto felici i miei gatti.
Beh, immagino, visto che siamo agli appelli, io ho notato anche sui social che a volte, proprio nei siti dei gatti scomparsi, che sono dei siti molto importanti, perché poi quando qualcuno purtroppo ha la sparizione di un gatto riesce a mettere le fotografie, a chiedere aiuto, e spesso si riesce a ritrovare questo gatto, però allo stesso tempo qualcuno pubblica foto di gatti che arrivano nel suo giardino, nella sua casa, e dicono adesso lo porto alla protezione animali e 2 o 3 giorni che arriva nel mio giardino. È semplicemente magari di una casa vicina e transita, non bisogna sempre pensare che sia un gatto.
Esatto, non è che bisogna sempre appropriarsi del primo gatto che arriva, perché proprio noi li amiamo spesso questi gatti proprio per questo carattere un po' indipendente, un po' selvaggio, e loro che andare in giro. Io dico sempre: se ti arriva lì un gatto, non dargli da mangiare, a meno che adesso ti arriva lì un gatto che veramente è scheletrico, che lo vedi chiaramente che sta morendo. Ma se sta arrivando lì un gatto ben pasciuto, eccetera eccetera, non dategli da mangiare, fategli 2 carezze, non fatelo entrare dentro in casa. Se proprio se avete la convinzione che possa essere il gatto, un gatto perso, allora piuttosto lo pigliate, andate da un veterinario e gli fate un controllo del microchip, dove allora io prendo di nuovo la palla al balzo per dire: microchippateli sti gatti. Cioè, non è che costi chissà cosa mettere un microchip, e alla fin fine è un elemento di riconoscimento, di dire: questo qui è il mio gatto, se uno lo perde e poi magari dopo un mese lo ritrova e qualcuno se ne era nel frattempo, fra virgolette, in buona fede, appropriato. E anche per noi è più semplice, perché se a noi portano un gatto anche ferito o cose così, se ha il microchip, ritrovare il proprietario è una cosa abbastanza semplice. Se non ce l'ha, no. Consiglio comunque di microchipare anche i gatti di appartamento, perché purtroppo moltissimi condomini non permettono, cosa che non riesco a capire, di mettere le reti di sicurezza sui balconi. Permettono di avere il gatto, ma non permettono di mettere le reti, per quanto al giorno d'oggi esistano reti verdi, reti coi fiorellini, reti trasparenti che non le si vede, perciò non c'è una giustificazione di dire. Esistono reti addirittura che si montano senza bisogno di chiodi, viti, buchi nel muro, cose così, perciò non c'è una giustificazione di dire no, non puoi tu cur montare una rete. Si può discutere che tipo di rete, ma e questa cosa fa sì che sempre più spesso succede anche che qualche gatto vola dalla finestra, vola dal balcone. Allora, se il gatto, come si spera, non si fa gravemente male o non muore, si allontanerà spaventato. Se ha un microchip, è più facile rintracciare da dove vieni.
Certo. Allora, io ricordo i numeri di telefono, se volete parlare direttamente con la nostra veterinaria potete digitare lo 0848 030808 e Donata Ghiringhelli vi risponderà evidentemente con tutte le sue competenze. Se invece preferite potete scriverci un messaggio WhatsApp allo 076 321 1113. Evidentemente, Donata, ne stanno già arrivando tantissimi. Si va da un argomento all'altro. Allora, un ascoltatore ci scrive: il mio gatto ogni tanto vomita, tante volte, non di fila ma tipo una volta al giorno per 3 giorni. Cosa potrebbe essere?
Queste sono delle domande da palla di cristallo. Comunque, la cosa prima che io penso dei gatti quando vomitano per 3 giorni di seguito è che ingeriscano troppi peli. I gatti sono animali che si leccano tantissimo, si puliscono tantissimo, anche se sono a pelo corto, ingeriscono dei quantitativi di pelo. Una parte di questi peli riescono a espellerli, diciamo, defecando, ma una parte di questi peli rimane nello stomaco, disturba lo stomaco, e il gatto cerca di eliminare questi peli vomitando. Perciò la prima cosa che fa, diciamo, se il gatto è sano, se il gatto non è un gatto di 15 anni che potrebbe avere problemi renali, la prima cosa che penso sono i peli. Poi la seconda cosa, bisogna guardare sempre come un gatto mangia. Ci sono dei gatti che mangiano un po' stile aspirapolvere, vale a dire che ingurgitano il cibo e poi lo rivomitano, e quando lo si guarda il cibo è praticamente come quando l'hanno mangiato, cioè con queste crocchette praticamente intere non masticate. Cosa succede? Se il gatto ingerisce questo cibo molto velocemente senza masticarlo, arriva giù nello stomaco, con i succhi gastrici si gonfia, e quando si gonfia naturalmente diventa 4 volte di più come volume che quello che ha ingerito il gatto, e il gatto naturalmente poi lo vomita. Poi naturalmente ci sono malattie, cose così, ma diciamo queste sono, diciamo, un po' le cose principali per le quali un gatto in salute può vomitare.
Allora, sono arrivati tantissimi messaggi che commentavano appunto quello che è appena stato detto da Donata Ghiringhelli, di cercare di non cibare i gatti che arrivano nei propri giardini, nelle proprie abitazioni. In generale, appunto, gli ascoltatori concordano, dicono che non bisogna farlo, che anche loro hanno avuto delle esperienze per cui i gatti tornano a casa, non mangiano, e loro non riescono a capire perché non mangiano, se magari sono ammalati, se c'è qualcosa che non va, e poi magari è arrivato il vicino e gli ha detto: ah, viene sempre da me a mangiare, eccetera. C'è chi contesta dicendo: sì, però il padrone dovrebbe occuparsi un po' del suo gatto e vedere anche un po' dove va, e soprattutto guardare che non disturbi anche gli altri. Non tutti sono felici se i gatti arrivano nell'altro giardino e poi magari fanno anche pipì, escrementi e quant'altro, no? Insomma, i pareri sono abbastanza differenti in merito. Che cosa vogliamo dire?
Allora, stiamo parlando di 2 cose completamente differenti. Allora, la prima è, come si dice, il gatto che viene nutrito da qualcuno. perciò la persona che io sapevo chi era che nutriva i miei gatti e sono andata 40 volte a dirgli di non nutrirli, ma ci sono delle persone che appunto non la capiscono, cioè continuano a dirti sì e poi appena tu ti giri ricominciano a dargli da mangiare, non lo so perché è più forte di loro, perché hanno l'impressione che se vengono a chiedere cibo è perché poverini sono affamati, non lo so dire. Invece l'altro problema è un problema che diciamo il gatto per legge è un animale che può girare libero senza essere messo sotto controllo e non è neanche facile tranne mettendo su un GPS se il gatto esce controllare che non vada più di 10 metri, che non vada più di 20 metri, che non vada più di 30 metri. Però quello che io trovo sensato è che se qualcuno ha un problema col proprio vicino perché il gatto gli entra dentro nel giardino e per dire defeca o gli attacca i propri gatti, così si può discutere delle possibilità che ci sono di impedire che questo gatto lo faccia, rimanendo sempre dentro dei sistemi insomma accettabili. Però un sistema, adesso non voglio che mi saltate tutti addosso e dirmi così, perché è un sistema fondamentalmente non molto, siccome i gatti girano di più in estate che in inverno, un sistema può essere di lasciare, che so io, la canna dell'acqua a portata di mano e quando il gatto arriva spruzzarlo con l'acqua e spaventarlo un pochino. Di solito un gatto dopo 3-4 volte che si è ricevuto uno spruzzo dell'acqua tende a
estate quando sì, non avrà conseguenze,
esatto. Ma in inverno certo. Girano molto meno e poi in inverno non c'è così tanto il problema che vadano a scavare negli orti, perché quello è il problema principale, che vadano nelle aiuole, che vadano negli orti, che vadano in questi posti qua. In inverno normalmente gli orti non ci sono, a meno che non siano in serre o cose del genere.
Abbiamo una telefonata, pronto?
Buongiorno, Betty Vera al telefono.
Buongiorno.
Senta una domanda, io avevo una gatta, poi per forza maggiore ho dovuto darla via e io mi sento sempre, preso stata in ospedale 6 mesi e lei poverina non poteva stare qui da sola, poi era molto coccolata da me e adesso l'ha presa un altro signore che la coccolano anche loro. Poi io ho sempre quella sensazione che a lei possa mancare.
Allora, secondo me, questa è una cosa sia per i gatti sia per i cani, trovo, è una questione in realtà di abitudine. Noi abbiamo un po' questa sensazione nostra che noi siamo indispensabili per il nostro gatto o per il nostro cane. Invece, fondamentalmente, sì, il nostro gatto ci vuole bene, sì, il nostro cane ci vuole bene, però se noi spariamo e veniamo sostituiti da qualcuno che dà al nostro animale quello del quale lui ha bisogno o lei ha bisogno, secondo maschio o femmina, secondo me si affezionano anche alla nuova persona e non è che poi passi nel loro tempo a chiedersi la prima persona dove è finita. Faccio un esempio, ci sono per esempio gatte femmine che se gli porti via i gattini, li tieni via 3 settimane e glieli rimetti lì, hanno cambiato l'odore, li attaccano, non li riconoscono neanche più, non li vedono neanche più come i loro figli. Questa è una cosa umana, non è una cosa da gatto. E nello stesso tempo bisogna anche dire che appunto anche per loro la loro vita va avanti, poi quello che per noi sono 6 mesi, per un gatto sono anni, perché loro crescono, maturano e invecchiano in un'altra maniera. Perciò ecco, se il gatto è andato a stare bene, se il gatto è amato e coccolato, io non me ne preoccuperei più di quel tanto.
Allora, un ascoltatore ci scrive di come lui ha sempre avuto gatti particolarmente affettuosi, diceva eccezionali, lo seguono dappertutto, ovunque, anche in automobile non hanno problemi e addirittura camminano sulla vasca da bagno quando lui si prende questo attimo. Qualcun altro invece ci scrive, il nostro gatto torna sempre o comunque molto spesso a casa con secche e pulci. Qual è il miglior trattamento da fare? E poi chiede anche, i gatti Maine Coon sono tutti affettuosi?
Allora, due cose. I gatti Maine Coon, i miei, sono straaffettuosi, però ho già sentito di gente che ha detto che il loro non lo era. Forse dipende un po' anche dalle linee di sangue, queste cose qua. I miei, devo dire, venivano tutti dallo stesso allevamento, sono straaffettuosi e ho fatto una cucciolata con questi Maine Coon e i loro cuccioli a loro volta sono delle cozze, delle colle. Però non posso dire adesso tu cure che qualsiasi gatto, uguale da dove viene, uguale da che allevamento, uguale che linea di sangue sia, sia necessariamente affettuoso solo perché è un Maine Coon. Cos'era l'altra cosa?
Per le pulci e le zecche quando torna dalle uscite.
Allora, io ai miei metto le fialette per le pulci e le zecche, trovo che funzionino piuttosto bene. Ci sono dei diversi tipi di spot on, di solito posso mettergli il frontline combo o così. E altrimenti, che non li trovo in Svizzera, li prendo in Italia, ci sono dei collarini della Seresto. Prima che tutti mi dicano, no, no, non si mette il collarino al gatto. Sono dei collarini con una linea di sicurezza. Se il gatto si impiglia da qualche parte, si spacca il collarino e si apre. Perciò il gatto non rimane soffocato perché si impiglia da qualche parte. Devo dire che questi collarini, che hanno una durata di 5 mesi, e naturalmente bisogna abituare il gatto a portarlo anche sto collarino, sono efficientissimi. Cioè io quando li metto sui miei gatti qualsiasi cosa, pulci, zecche, così spariscono. Però se uno non vuole mettere i collarini, questi collarini della Seresto, torno a ripetere, devono essere quelli per gatti con la linea di sicurezza, non un collarino per cani. Ok? Perché esistono anche in Svizzera, li vendono quelli per cani, per gatto, ma non hanno la linea di sicurezza, e questo io lo trovo un pericoloso, e io infatti non li do. Se qualcuno li vuole, di solito dei miei clienti li prendo in Italia.
Il frontline sono queste gocce che si mettono
spot
di
on.
Solito sulla
sì,
nuca, sulla collotola.
Io di solito,
no?
Consiglio o il frontline combo o anche, che può essere anche più efficiente di quello, il broadline, che fa anche i vermi, e poi lo stronghold. Lo Stronghold anche molto efficiente come spot on. Ecco,
da rinnovare, diciamo, costantemente?
Vanno rinnovato
solo...
ogni tre mesi, ogni tre settimane, scusami.
Ah, così tanto?
Sì,
ogni
queste tutte le fialette spot on di solito tengono un mese.
D'accordo. Allora, ci scrive qualcuno: ho adottato una gatta randagia in primavera, ci dà tanta gioia, non riesco però a farla passare dalla porticina, quella messa sulla porta o sulla finestra, e quindi non riesce a entrare o uscire in maniera indipendente. Abbiamo provato di tutto, con cibo, con giochi, eccetera, non c'è proprio verso di farla passare da lì. Ha qualche consiglio?
Allora, io con i miei faccio così di solito: tolgo il vetro della porticina. In estate, naturalmente in inverno è un po' più difficile. In estate tolgo il vetro e poi nutro la gatta solo accanto alla porticina, perciò anche che possa solo sporgerci la testa e prendere il cibo. E di solito, non essendoci il problema, è il vetro, che insomma la plastica lì che devono spostare. E perciò di solito gli metto lì il cibo e li nutro solo lì, quando c'hanno veramente fame ci passano poi attraverso questo buco. Quando si sono abituati a entrare e uscire regolarmente da questa apertura, diciamo, di solito metto semplicemente un pezzo di stoffa, in modo che ci sia sì qualcosa, o anche un pezzo di plastica leggero, qualcosa così. Insomma, qualcosa che sia molto, che il gatto comunque deve toccare, spostare, ma che sia molto facile da spostare, non è pesante così. E poi quando inizia a spostarlo, ci può volere anche tanto tempo, inizio a metterci dentro la porticina, e la porticina la metto magari in un sistema, cioè la tovetta, insomma, la metto in un sistema che sia magari già parzialmente aperto, e lo uso per farla entrare, poi lo metto nell'altro sistema, lo uso per farlo scendere, insomma di solito così poi alla fine la capisco.
A proposito delle porticine, ce ne sono in commercio di vari tipi, ovviamente bisogna anche scegliere la grandezza giusta, è inutile prendere quella enorme per un cane,
ma neanche una troppo piccola,
perché poi il gatto crescerà. Esistono quelle che si azionano con il microchip oppure quelle manuali, quale è meglio?
Allora, quella con il microchip ha l'enormissimo vantaggio che posso impedire ai gatti del vicino o randaggi di entrarmi in casa, perché questa è una problematica che si ha spessissimo. Oddio, mi continuano ad arrivare dentro dei gatti, spaventano i miei gatti si spaventano, fanno la pipì, non osano più uscire, eccetera, eccetera. Chiaro che bisogna dotare il proprio gatto di microchip, allora si ritorna di nuovo all'utilità del microchip. Facendo così si seleziona sulla porticina i microchip dei propri gatti, e anche arrivasse un altro gatto con microchip, se non ha il microchip registrato non può entrare. Un secondo vantaggio, comunque, se parliamo di queste cose a microchip, è che esistono anche ciotole del cibo a microchip, per il che se una persona ha 5 gatti e mettiamo che adesso uno di questi gatti si ammala di una malattia per il che deve mangiare un cibo speciale e che questo cibo è anche costoso, cosa si può fare? Si può avere una ciotola con il microchip, progettata sul microchip di questo gatto, con il cibo speciale che si apre solo quando questo gatto arriva lì, ma quando gli altri 4 arrivano non la possono aprire e prendergli il cibo. E facendo così si può magari trovare una soluzione migliore, che uno lo nutre in cucina e uno lo nutre in bagno e poi mi ha rubato il cibo eccetera eccetera eccetera.
Insomma, la tecnica progredisce anche in questo campo. Torniamo al gatto del vicino, perché qualcuno ci chiede cosa fare quando il gatto dei vicini appunto continua a fare i suoi bisogni nei nostri vasi. Ho provato anche a mettere dei rametti di rosa, va un po' meglio. Altre idee?
Allora, io quello che trovo che funziona molto bene è il fatto che i gatti amano grattare, ok? Grattare la terra per fare i bisogni, è raro che la depongano proprio così. Io nei miei vasi, quando avevo gatti a casa che decidevano, gattini anche, che decidevano che usare il gatto come il vaso come WC fosse buono, prendevo al fiume dei sassi molto grandi, non dei piccoli sassolini, dei ciottoli molto grandi, anche belli come colorazioni bianchi, li si può anche pitturare così, e poi riempivo tutto il vaso con questi ciottoli. Il gatto non poteva più grattare, i ciottoli non erano piacevoli sotto le zampine, perciò smetteva di andarci dentro. Esteticamente appunto ce ne sono anche di molto belli, chiaro che non bisogna prendere la sabbietta colorata altrimenti quello ci gratta tale quale, devono essere dei bei ciottoloni, e aveva anche il vantaggio che mi mantenevano la terra umida, perciò dovevo bagnare molto meno le piante. Questo funzionava molto bene, devo dire. Altrimenti un'altra possibilità, se uno è un po' bricoleur, è di prendere della rete generegamina, anche una rete magari più che quella morbida che poi si abbassa, anche una rete un po' rigida, e fare insomma una protezione intorno alla pianta sul vaso, in modo che il gatto non arriva più alla terra, e la rete sollevata di tot centimetri rispetto alla terra. Non è che al gatto piace molto fare il funambolo e fare le sue feci e la sua cacca così sospeso. Chiaro, ci si mette un attimo a dover sistemare tutti i vasi, però alla fine se si fa con questi sistemi, con i sassi o con le reti, è una cosa definitiva. Non penso che uno proprio tutti i giorni toglie fuori la pianta di rose e la rimette dentro, perciò una volta che sono sistemati è una cosa abbastanza definitiva, ecco.
Qualcun altro ci chiede invece: al mio gatto si gonfiano le ghiandole vicino all'ano, devo farlo svuotare, da che cosa può dipendere?
Allora, di solito queste ghiandole in alcuni gatti con il tempo diventano fra virgolette pigre, e di solito il contenuto che c'è dentro queste ghiandole non è più normale, perché è una cosa infiammata. Questa è una cosa che vediamo specialmente nei cani. Spesso queste ghiandole non si svuotano quando i gatti hanno avuto magari per un periodo delle feci non dure, perché più le feci sono dure più schiacciano le ghiandole quando defecano. E perciò la prima cosa di solito è guardare se il gatto ha un'allergia di tipo alimentare che porta a una infiammazione di queste ghiandole, eventualmente, però adesso andiamo poi in una cosa un po' complicata,
magari
eventualmente magari metterlo appunto su un cibo ipoallergenico, far guardare il contenuto delle ghiandole, magari trattare il gatto con antibiotici antinfiammatori finché il liquido delle ghiandole torna normale, portandolo tutte le settimane a svuotarle e
vedere. Quindi meglio andare proprio dal veterinario,
però insomma è una cosa che andrebbe un po' discussa con il veterinario, sì. E su cosa fare, insomma.
Una domanda bizzarra, nel senso, io la capisco. Qualcuno ci chiede: dottoressa, ha una soluzione miracolosa per non far prendere gli uccellini ai gatti?
Allora,
è un problema frequente.
Lo so, l'unica soluzione miracolosa, per il che poi però mi mettono alla gogna, ok? Mi mettono alla gogna e perciò non so se posso dirlo alla radio, sarebbe di fornire il gatto di quei collari che tutti dicono assolutamente di non mettere prima dell'udito del gatto, eccetera, eccetera, con un campanellino. Perché fondamentalmente se il gatto emette un rumore, logicamente l'uccello lo sente arrivare e se ne va. Ma anche lì il collare dovrebbe essere un collarino di quelli comunque in sicurezza. E naturalmente ci sono molte discussioni sul fatto che questi dilin non sono, insomma, non sono sani per l'orecchio del nostro gatto, vengono molto sconsigliati, si leggono spesso articoli su queste cose, perciò non so se si può mettere sulla bilancia fra la vita dell'uccellino e l'udito del mio gatto, che cosa è la cosa eticamente migliore o peggiore, altrimenti è veramente difficile, non saprei.
Qualcuno ci chiede, anzi si firma Anna, il gatto può manifestare gelosia? La sera quando sono sul divano con mio marito, la mia gatta lo fa sloggiare per prendere il suo posto.
Beh, mi sembra evidente, nel senso non so se si possa parlare di gelosia, però il gatto sicuramente ha dei bisogni e delle proprietà, probabilmente al gatto piace piazzarsi sul divano accanto alla signora, logicamente se c'è il marito lo fa andare perché vuole piazzarsi lui e vuole ricevere le coccole. Ho un po' fatica sempre con questi termini, diciamo un po' umani di gelosia e queste cose qua, più il gatto arriva e dice ok, adesso voglio le mie coccole, c'è lì una cosa che mi disturba, una persona, un oggetto eccetera, lo sbatto via e mi ci metto io.
Ricerca l'attenzione, vuole il suo posto.
Esatto, vuole il suo posto e vuole le sue coccole.
Ho un gatto di razza Scottish Straight e gli capita con una certa frequenza di avere delle infezioni alle vie urinarie. L'alimentazione può incidere?
L'alimentazione può sicuramente incidere. Però anche qui sono cose che non si può, diciamo, fare in generale. Allora, bisogna anche lì controllare, sono stati fatti degli esami dell'urina, è stato controllato se questo gatto ha dentro calcoli urinari, struviti, ossalati di calcio, che sono legati al pH urinario, che sono legati a un sacco di cose, non lo so, però sicuramente è una cosa che andrebbe anche quella discussa con il proprio veterinario.
Qualcuno ci chiede, il mio gatto Maine Coon, ormai di un anno e mezzo, si diverte ancora a aggredirmi lasciandomi dei graffi non indifferenti. Vuole giocare? È stanco? Oppure cosa manifesta?
Allora, anche queste sono sempre delle domande molto imprecise alle quali rispondere. Questo Maine Coon è un maschio? È castrato? Non è castrato? Può uscire? Non può uscire? Ha altri gatti con cui giocare? Cioè tutte queste cose vanno analizzate per decidere perché. Di solito un gatto giovane, se è castrato, perché se non è castrato entriamo in tutto un altro campo. Se è castrato, che mi aggredisce, eccetera, eccetera, sono spesso gatti che non hanno abbastanza possibilità di sfogare la loro energia. Vale a dire perché sono confinati in casa tutto il giorno, perché sono confinati in tutta casa in giorno e non hanno un compagno di giochi, un altro gatto, fondamentalmente io ho sempre avuto un numero di gatti di 4 o 5, hanno sempre giocato tantissimo fra di loro e sono sempre stati gatti che non mi hanno mai fatto questo tipo di attacco. Questi attacchi li vedo spessissimo in gatti fra virgolette annoiati, che hanno un eccesso di energia che non riescono a sfogare in un'altra maniera e alla fin fine l'unica cosa che hanno per sfogarla siamo noi, diventiamo noi, diciamo, l'oggetto, il compagno di giochi, perché sono giochi, ma il gatto nel gioco mima sempre la caccia e l'attacco in realtà. Perciò se lui lo facesse con un altro gatto, l'altro gatto avrebbe pelo, pelliccia, noi non abbiamo pelo e pelliccia, chiaramente sentiamo i morsi e i graffi del nostro gatto in un'altra maniera di quello che lo sentirebbe un compagno di giochi.
Qualcuno ci dice, un consiglio per i gatti che fanno la pipì su divani e coperte, tra l'altro sempre su coperte molto pelosi, cosa che vale anche per i tappeti, perché?
Anche questo è un argomento secondo me che non si può dire così. Moltissimi gatti fanno la pipì su tappeti, coperte e divani perché non hanno avuto una corretta introduzione alla cassetta da piccoli. Quando un gatto vive di fuori, un gatto, diciamo, adesso io faccio esempio un gatto, ma può essere anche un gatto di razza, però un gatto, diciamo, che vive fuori, spesso non copre i suoi bisogni come si pensa, va sulle foglie, lo fa lì, va sul fieno, lo fa lì, va sul coso. Coperte pelose, cose morbide, così ricordano molto al gatto, diciamo, atavicamente, non è che adesso lui ci pensa e lo dice, ricordano molto la struttura delle, in realtà, delle lettiere e delle cassette. Questo escludendo naturalmente i gatti che invece lo fanno, che non lo facevano, lo fanno per stress, cioè gatti che sono stressati perché vivono in un ambiente che per loro non va bene, perché è arrivato un bambino, perché è arrivato un altro gatto, perché è arrivato un cane, perché è arrivato un fidanzato, un marito. Cioè, se si esclude tutta questa grande cosa di stress, molti gatti proprio non hanno una conoscenza di come del fatto che sia sbagliato farlo. E lì io quello che faccio di solito, che è una cosa però abbastanza complicata e difficile, e sempre partendo dal presupposto che non sia per motivi di stress, ma del fatto che il gatto non sia in chiaro, perché il gatto se lo fa non è in chiaro, di solito inizio a togliere tutto quello sul quale il gatto possa fare la pipì. È la prima cosa, perciò tolgo i tappeti, le coperte, tutte queste cose qua, gli precludo di entrare nelle stanze da letto, tolgo i piumoni dal letto, i cuscini, eccetera eccetera. E poi di solito faccio una lente rinsegnamento alla cassetta, perciò metto cassette ovunque con diversi tipi di sabbia. E poi quando inizio a farlo entrare in un posto, diciamo, è uno, non sono 50, non gli ridò l'accesso a tutta la casa, è uno, e dove lui tendeva a fare la pipì o queste cose così, metto delle ciotoline con cibo, perché il gatto non fa la pipì dove mangia, e poi uso lo spray Feliway, e poi inizio a fare questo, perciò c'ho ciotolino ovunque, e poi man mano inizio a togliere queste ciotoline e continuo a tenere lo spray Feliway, e sempre lo lascio andare quando però posso controllare, perché la cosa più importante è che se succede che il gatto lo fa, si posiziona per farlo, che io intervenga in quel momento a dirgli no, perché è del tutto inutile arrivare a casa 2 ore dopo, trovare il piumone, il cuscino, il coso pieno di pipì e sgridare il gatto non lo capisce, non ha una competenza. Il fatto che quando noi arriviamo a casa fugge, non è perché ha cattiva come si dice, cattiva coscienza, è perché l'abbiamo sgridato 7 volte, quando arriviamo dentro scappa perché dice questo adesso mi sgrida.
Certo, poi dicono che i gatti, i cani hanno una memoria piuttosto breve, per cui se si arriva dopo ore non si ricordano,
ma
non capiscono cosa hanno fatto.
Ma non sanno neanche di aver sbagliato. Cioè, come fanno a capire che lo sbagliato è stato l'aver fatto la pipì 6 ore prima? Cioè, anche lo strofinarci dentro il muso e tutte queste cose qua, il gatto non lo capisce.
Ultimissima domanda: il mio gatto di 5 anni sbava in modo impressionante quando viene accarezzato. Cosa potrebbe essere?
È semplicemente ipereccitazione, talmente felice di venire accarezzato che hanno questa ipersalivazione. Ne ho uno anch'io, tra l'altro, che lo fa. Come lo accarezziamo, gli vengono giù i lunch, come diciamo noi. Però non è niente di pericoloso, è proprio una manifestazione che questo gatto ha un'emotività molto alta ed è così felice di essere accarezzato che non riesce a controllarsi. Ci sono addirittura gatti, questa non è una domanda che è arrivata ma che sarebbe potuta arrivare, che reagiscono all'incontrario, cioè la iperaccettabilità che ricevono venendo accarezzati li porta al fatto di girarsi e morsicarti o girarti e graffiarti, ma facendoti anche male, perché sono talmente, vanno talmente su di emotività che non riescono più a controllarle, e l'unico modo che riescono a farle è questo attacco. Dopo la gente dice il gatto è cattivo, no, il gatto non è cattivo, il gatto semplicemente non si sa controllare, perché, e perciò bisogna fare attenzione a non accarezzarli più di tot, a smettere quando si notano i primi segnali, eccetera, eccetera.
Molto interessante, grazie mille Donata Ghiringhelli. Ci sono ancora tantissime domande alle quali non abbiamo potuto rispondere, per cui vi prego abbiate pazienza, la rinviteremo prestissimo e risponderemo di nuovo a tutte le vostre domande. Buon pomeriggio, noi ci ritroviamo domani.
Buon pomeriggio a tutti.